L'origine delle feste di San Benedetto è molto incerta, quindi si possono formulare delle ipotesi, le cito, senza approfondire troppo in questa sede qui. La memoria liturgica di San Benedetto esiste certamente fin dall'inizio del secolo VIII, alla data tradizionale del 21 marzo. Si legge questo nei martirologi di quell'epoca, Santi Benedicti Abbatis, o Natale Santi Benedicti Abbatis. L'11 luglio, la ricorrenza di una delle tante traslazioni di una parte delle reliquie nelle Gallie, per me, e l'ho scritto, l'ho pubblicato a Montecassino, il corpo vero sta a Montecassino, gli altri sono reliquie simboliche, indicative di un culto, ma non faccio la polemica su questo momento. La festa del 21 marzo è di origine italiana, era celebrata anche in Inghilterra verso l'anno 700, forse introdotta da Sant'Agostino di Canterbury, perché si suppone che la prima festa sia stata creata da Gregorio Magno, sono delle ipotesi, visto ciò che ne scrive nei dialoghi, e prendo per vero che appartengono a lui. I monaci sanno bene che si discute, i monaci non serve contestare le loro origini. La festa gallicana, 21 marzo, festa italiana, festa gallicana dell'11 luglio, fu aggiunta nei martirologi nel secolo IX, ma appareva già alla fine del VI secolo, dal 596. Perché non hanno fatto la festa di luglio, lasciando da parte la traslazione eventuale? Perché si voleva togliere i santi dalla quaresima. E allora, il 21 marzo è sempre quaresima, anche quando la Pasqua è molto presto, come quest'anno, Benedetto l'abbiamo, cioè laddove si celebrava il 21 marzo, allora hanno fatto una festa d'estate, e altri santi hanno avuto la stessa cosa. Poi c'è anche una terza festa, il 4 dicembre, monastero Floriaco, Fleury-sur-Loire, Francia, a partibus Rome, adventus corpus Santi Benedetti Abbatis. Da Roma viene una parte del corpo di San Benedetto e quindi si asserisce l'arrivo di reliquie nel monastero di Fleury, cenobio che è famoso secolo VIII. Perché? Perché allora si fanno seppellire lì in quella chiesa dei sovrani merovingi. E allora subito cercano un corpo famoso, ma comunque questo rimando alla biografia che esiste già molto. E Papa Zaccaria, lui ha reso famoso Fleury, la sua reliquia, dicendo bene che non ha nulla da vedere con la traslazione, ma unicamente una questione dinastica. Allora, lascio qui la liturgia, perché ci sono tanti sermoni interessanti, preghiere devozionali che corrispondono anche alla liturgia come era vissuta. Comunque San Benedetto è venerato, si può dire fin dopo il suo decesso, vir sanctus o vir dei, come scrive Gregorio, che è l'equivalente di un uomo di Dio, vuol dire un santo. E entro nella geografia, che è il settore che forse è più vivace. La fonte principale è il libro secondo dei dialoghi, Gregorio Magno. Gregorio ha scritto tra settembre 593 e febbraio 594. E vuol provare, facendo quattro libri, uno parla del purgatorio, l'ultimo, secondo Benedetto, gli altri, vuol provare che ci sono dei santi in Occidente come in Oriente, sono i padri del deserto, Antonio, quello del maialino, e poi Pacomio, Siro e tutti gli altri, Pafnuzio, tutti quelli che lui conosceva molto bene. E quindi ci sono allora dei santi qui. Come si definisce il monaco benedettino allora? Con la liturgia e la geografia. Bene, si definisce con la regola e i dialoghi. E da questo è partito il culto. Tra l'eremita a Subiaco, l'abate Montecassino, il legislatore da una parte E l'uomo chiamato bene, benedictus, benedetto, della proposta geografica gregoriana, si riscontra una continuità, una rottura. Perché fino adesso, fino a pochi anni fa, si interpretava i dialoghi come storia vera, incontra Toti, là, fa tanti viaggi, annuncia la distruzione, ma tutto senza pensare che ci sarebbe un altro modo, se si approfondisce un po' di più. Perché per analizzare il dialogo di Gregorio bisogna ricorrere all'analisi linguistica strutturale applicata ai testi agiografici. Si fa per i Vangeli, e perché non si può fare per le vite dei Santi? Per i Vangeli si sa molto bene che San Giovanni ha elaborato il Vangelo secondo la sua teologia, l'Eucaristia e il Battesimo, e Matteo ha dei discorsi, Marco e Luca hanno tutt'altra prospettiva e sempre una teologia su Gesù, e non vogliono fare veramente una storia completa, che Giovanni dice se avessi voluto scrivere la storia non basterebbero tutti i libri necessari, e perciò si limita all'essenziale. Quindi, che cosa si vede nel dialogo? Prima di tutto, una ierofania, manifestazione del sacro, che si verifica a vari livelli, è un po' complicato, poi sarò più semplice. A livello cosmico, il santo incontra il creato, dall'inizio fino alla fine, quando vede tutto il mondo, una visione notturna. A livello biologico, il santo incontra il creato e i suoi riflessi nell'esistenza del santo, ritmi solari e lunari, su questo ho pubblicato recentemente in Sardegna, sul rapporto di Benedetto con l'ambiente, che è molto, molto originale, molto significativo. Allora, andiamo dentro. Come si prende la geografia? Il rapporto del santo con la propria coscienza. Rapporto con la tradizione orale che è posteriore, e poi il biografo agiografico, Gregorio, che riflette. Sapete che oggi si discute, ma Gregorio Magno era benedettino o non lo era? Non si sa probabilmente mai, non ci sono molti documenti. Perciò è superato il dilemma tra vero e falso, in quanto si riconosce al dialogo la possibilità di trasmettere un messaggio spirituale, espresso secondo i criteri del genere sociolinguistico, perché scrive per una comunità, per un gruppo di persone che vogliono vivere secondo l'insegnamento dell'uomo detto bene. E Benedetto nel dialogo viene continuamente contraddetto dall'uomo detto male, maledictus, il maligno, si dice, il demonio. E allora si vede, quell'antitesi continua, fino a un giorno il demonio dice in latino: tu non sei benedictus ma maledictus. E quindi lì c'è la chiave di lettura, perché si elabora un ritratto del negativo in contrapposizione a un ritratto del positivo. E quindi benedictus è l'uomo che è unito con Cristo. E allora c'è una grande proposta cristologica, totalmente, come nella vita di Antonio, del deserto. I lunghi discorsi sul demonio non vogliono raccontare tutte le invenzioni del demonio, far sentire rumori di voci di animali, altre cose, ma unicamente per dimostrare la supremazia di Cristo, che vince, che ha sempre la parte positiva. Perciò c'è soprattutto una tipologia monastica, destinata a presentare un volto del monachesimo e della vita ecclesiale, una dimensione spirituale e morale, e riprende un patrimonio anteriore a lui, di origine filosofica, la contraddizione tra l'uomo detto bene in opposizione all'uomo detto male. La forma dialogica è la cornice usata per approfondire lo svolgimento del tema. E Gregorio fa riflettere Pietro, il diacono, che era intelligente, perché non era un subnormale, ma era amministratore del patrimonio terriero della Chiesa di Roma, soprattutto in Sicilia. E quindi questo Pietro fa delle domande molto elementari e Benedetto deve sempre farle salire al piano superiore. Dice, guarda, che non dare importanza ai miracoli, ma dare importanza alla vita. Vita non signa sunt querenda. Bisogna cercare alla fine del primo libro, quando va a iniziare a parlare di Benedetto, dice non dare importanza a tutti i miracoli che Benedetto fa fin da giovane, quando aiuta la sua donna di servizio, non nelle faccende domestiche, fino alla fine, quando smaschera i monaci che vogliono ucciderlo, due volte hanno tentato, col vino avvelenato, un'altra volta col pane avvelenato, e tutto è andato bene. E in ogni libro del dialogo si riscontra un'insistenza speciale su un determinato aspetto etico, in modo tale che si può fare tutto un percorso in diagonale, dalla verità all'umiltà. L'escatologia, allora l'ultimo libro del dialogo, indica il superamento definitivo dell'aspetto terrestre e la conclusione del destino personale. E anche il destino di Benedetto, come quello di Scolastica, entrare nella pienezza della vita eterna. E gli altri che assistono al decesso se ne accorgono. Benedetto, nel dialogo, racconta che ha visto l'anima della sorella salire in cielo sulle sambienze di una colomba. Benedetto è trasfigurato, vede il mondo intero, poi muore in piedi, in preghiera. Perciò il monachismo è presentato come esperienza cristocentrica, umana e spirituale, che cammina sugli stessi binari delle altre biografie geografiche già esistenti. La vita di Antonio, scritta da Atanasio, la vita di Martino, di Sulpizio Severo, la storia di Osiaca, di Palladio, siamo in Turchia di oggi, la storia dei monaci di Rufino. E questo programma, dice bene Gregorio nel dialogo, è valido per tutti, non per i soli monaci, prevalentemente per i monaci, che sono cristiani come gli altri, che hanno accentuato qualche aspetto del cristianesimo. Il racconto biblico, il racconto geografico, hanno il loro centro nella virtus, perché il dialogo è pieno di citazioni bibliche, talvolta edizioni critiche, quella di Padre Voghe l'ha mostrato bene, altre sono un po' più deboli. La Bibbia insegna come acquisire e custodire la virtù. E allora, la virtù acquisita produce ciò che chiamano in latino virtutes, i miracoli. È la forza di Dio che utilizza l'eroismo del santo per compiere una realtà positiva a beneficio di qualcuno. E allora tutta la vita di Benedetto è una tipologia, un modello. La validità del maestro si prova con un altro segno. Il primo è la virtù, virtù e virtutes in latino. Il secondo segno, i discepoli. Non c'è un eremita, non c'è un monaco in quei secoli che non abbia subito dei discepoli. È la prova che vedono nell'Abba, nel Padre, un uomo carismatico, un uomo che è capace di condurli a Dio. E per loro è il criterio, non applicare questo oggi, perché sarebbe sbagliato, ma nel Medioevo, nell'età patristica, sì, questo si verifica ancora fino al XII-XIII secolo, dopo molto è cambiato, quando ho fatto un'evoluzione anche in teologia. Il discepolo è l'immagine del maestro, ma lo spirito del maestro, la forza convincente della sua personalità, si appoggia su un testo. Gesù, per provare che era figlio di Dio, sì, ha fatto miracoli, ma soprattutto ha fatto scrivere i Vangeli, ha lasciato un messaggio, e Benedetto ha scritto la regola. E perciò allora abbiamo una continuità tra il messaggio cristologico originale, l'opposizione con Satana, come la vita di Cristo, quindi la vita esemplare, i miracoli, la regola, i discepoli. E quindi c'è un certo parallelismo, ma senza esagerare, tra il destino di Gesù e il destino di Benedetto, che anche ha prodotto un vero uomo completo secondo il Vangelo. È questo. E quindi la storia agiografica e teologia biblica, si direbbe, per usare il linguaggio teologico, economia, cioè attività del Signore. Esiste un percorso dal Signore al Santo, dal Santo a quello chiamato Senior Venerabilis, dal Senior Venerabilis, l'anziano da rispettare, alla giurafo. E allora c'è tutta una tradizione ininterrotta. Gregori ha voluto mostrare che è possibile avere in Occidente un modello di uomo cristiano. Il cristianesimo allora era ancora abbastanza fragile, e religione di Stato dal 28 febbraio 380, e quindi lentamente eliminano il paganesimo, ecco perché ci sono tanti idoli che devono ancora demolire quando si costruisce la cucina, quella roccia che è una statua, un idolo e così tutto di seguito. Benedetto crea la positività che corrisponde al suo nome, personalità di un uomo afferrato da Cristo, desideroso di piacere a Dio solo. Fin dall'inizio, Gregorio lo mostra. E quindi sono un dialogo, un affresco sul significato della storia, una prospettiva agostiniana. E si ricollega alla tutta la tradizione patristica antica. Agostino ha creato le due città, la città terrestre e la città celeste, lo scontro tra il bene e il male. E il pubblico che assiste ai dialoghi è la Chiesa tutta. I dialoghi furono molto conosciuti all'inizio, hanno avuto anche la fortuna di essere tradotti in greco nel 741, manoscritto originale Papa Zaccarias alla Biblioteca Vaticana, in greco. L'uomo che lotta divenne l'uomo che contempla. Tutta la sua vita ha dovuto lottare contro gli altri, contro i suoi confratelli, i primi discepoli che hanno tentato di farlo fuori, e contro anche il suo temperamento. Non aveva un carattere molto facile, Benedetto si indovina, a regola lui si lamenta che anche in comunità si nomina un priore che lui ha scelto, che non è troppo gradito, che poi il priore cambia carattere e non va troppo bene. Quindi Prolissi dialoghi in veste quadripartita, quattro libri, interpretati in conformità alle tecniche scientifiche di lettura del genere letterario agiografico antico, ritrovano un'attualità, una vitalità che sono ancora da approfondire. Non si è già trovato tutto ciò che sta, e quindi questo lascio alla vostra riflessione. Grazie.